occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, venerdì. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, l'ultima tradizionalissima puntata della settimana del Demone del Tardi. E visto che è la puntata corta, dove eravamo? Dove eravamo rimasti? Allora già, eravamo rimasti alla sinistra riparta dalla Moratti. E magari visto che Bertolaso ha sostituito la Moratti, la sinistra riparta da Bertolaso. Insomma, quella roba lì. Ripartire e ancora ripartire, solo che a furia di ripartire intanto sono gli altri che come i treni arrivano in orario. È vero però che a rimanere sempre fermi è quello che si vince, è giusto un posto statua nelle stanze di Madame Tussaud, da cui la prospettiva spalancata ieri dai direttori del Foglio di Domani di ripartire niente meno che da Donna Letizia Moratti. Yeah! Il ragionamento è cristallino. Il PD è immobile quanto la rotella di Dazon. La sinistra, più sinistra, è rimasta ferma agli Intillimani. E poiché la politica liquida consente il camouflage estremo, perché non buttarsi dunque a destra per battere la destra? Peraltro in Lombardia gli elettori di sinistra dovrebbero arrivare piuttosto preparati, visto che in passato gli hanno proposto nomi che oggi farebbero sembrare Tabacci un estremista. Insomma, il ragionamento tiene. Ecco, pecca giusto di un filo di ambizione, perché se ci si deve buttare a destra per battere la destra si potrebbe ripartire magari convintamente da decorato. E non si tratta però di una proposta che è esclusiva appannaggio di note firme del giornalismo di opinione, perché l'idea meravigliosa, non so se ve ne siete accorti, l'ha esplicitata e rivendicata Renzi. Dice Matteo: se fossi il segretario del PD chiamerei la Moratti. Dunque, fuori le mucche dal corridoio, dentro la strategia politica, perché questa, signori e signore, è strategia politica. Certo, se si tratta di comprare una macchina usata, Renzi non è esattamente il venditore che ispira più fiducia, ma proviamo a seguire però il suo ragionamento. Per battere la destra in Lombardia, Renzi suggerisce al PD di chiamare dunque la Moratti, che però del PD è sempre stata nemica giurata, come sindaco, come ministro, come presidente della RAI, eccetera eccetera. Però bisogna battere la destra e quindi va stretta alleanza col nemico, che, se non sbaglio e seguendo la logica, è proprio quello che ha fatto Renzi stesso quando ha chiamato il nemico giurato Conte per battere la destra alle elezioni, giusto? È andata così, no? Oppure mi sono distratto? Comunque, se fossi il segretario del PD, che alla fine resta il sogno bagnatissimo di Renzi, pare quasi di sentirlo recitare allo specchio con tutto l'afflato toscano di cui è capace. Se fossi Letta, chiamerei Moratti. Se fossi Silvio, mi miliarderei. Se fossi Lega, acchiapperei pigmei. Se fossi Conte, laverei li piatti. Se fossi Giorgia, sarei all'Orgiocondo, che tutti gli elettori imbrigherei. Se fossi Bin Salman, sa che farei? A tutti mozzerei lo capotondo. Se fossi Il Fatto, andarei da mio padre. Fossi Travaglio, fuggirei da lui similmente. Faria da mia madre. Se fossi Renzi, come sono e fui, torrei li voti presi da Calenda e Italia Viva lasserei altrui. Comunque, al di là delle controindicazioni, alla fine perché no? Ho deciso anch'io di essere pragmatico, perché non si può mica fare per sempre i duri e puri, che noia, che fatica. Ho deciso di essere pragmatico e di provare a farmi piacere la Moratti. Solo che, siccome non è automatico né semplice, siccome farsi piacere la Moratti è una cosa che richiede esercizio, ieri ho cominciato ad allenarmi. Lo avevo già fatto prima delle elezioni, lo ricorderete, quando ho provato a farmi piacere il cartongesso per allenarmi a farmi piacere la Meloni, ma l'esperimento non era riuscito. Adesso però ci riprovo con Letizia e voglio farlo in modo ancora più estremo, e siccome non sono masochista non lo faccio da solo, no, lo faccio stavolta insieme a voi. Dai, preparatevi come se fosse una sessione di aerobica per allenarci a mandare giù la Moratti, per allenarci a mandare giù qualsiasi cosa. Proviamo adesso tutti insieme a farci piacere. Siete pronti? Proviamo a farci piacere Italia, amore mio, di Pupo e Emanuele Filiberto. Mi raccomando, serve a tutti noi, serve alla prospettiva della sinistra, della Lombardia e in fondo anche del paese.
Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.
Ecco, questo è un concetto di sinistra. Dai che ce la possiamo fare. Chi possiede poco e niente lo facciamo nostro. Occhio che però lo scoglio arriva adesso, Dai, teniamo duro.
Io credo nella mia cultura.
Ecco, quando entra Emanuele Filiberto che dice che crede nella sua cultura, lo sport diventa veramente un po' troppo estremo.
Di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia.
Sì, stasera sono qui per dire...
Ecco, però il problema è che quando entra il tenore, alla fine molli la Moratti e candidi Lula a Palazzo Lombardia. Ragazzi, non è semplice, ma si tratta di allenarsi. Oggi forse siamo partiti un po' strong, un po' come quando si torna in palestra dopo 30 anni di inattività, mica si può stare sul tapis roulant un'ora o sollevare, fare 200 flessioni. Forse dovevamo partire in modo un pochino graduale, però l'importante per farsi piacere la Moratti è cominciare l'allenamento. Allora, abbiamo rubato un po' di tempo oggi alla lettura dei giornali, perché, come dire, è importante la prospettiva politica ed è importante arrivarci preparati. E allora tra 30 secondi arriva già il GR, i titoli del GR delle 8, quindi se siete d'accordo i giornali li vediamo insieme tra poco. Beh, nel frattempo fatevi ancora 26 secondi di allenamento col tenore, che male non fa.
Italia muore.
Se fossi Pavarotti chiamerei Moratti, ma siccome non lo sono, chiamo Alessandro Principe, che è dall'altra parte del vetro già prontissimo con i titoli delle 8 subito dopo la pubblicità. Poi noi ci risentiamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling.
8 e 5 minuti, new shoes. Eccoci qui con le scarpe nuove portateci da Paolo Nutini. Abbiamo tolto le altre scarpe, quelle da palestra con cui ci siamo allenati a farci piacere la Moratti. Aperta parentesi, ci ha appena telefonato la Ghisleri. Il consenso a sinistra in Lombardia per la Moratti è salito del 12% dopo questo semplice piccolo test, e quindi possiamo dire che è praticamente cosa fatta. Ma se non è Letizia, naturalmente è Giorgia, anche oggi sulle prime pagine dei giornali, dove una volta era tutta campagna, adesso è invece Giorgia la Meloni, è andata a Bruxelles, che poi è la formula europea per dire a Canossa. Diciamo che possiamo considerare lo sbarco, peraltro senza respingimenti, della Meloni a Bruxelles il primo grande successo del neo ministro del turismo Daniela Santanchè. Ha detto la Meloni: la voce dell'Italia si farà sentire forte. A giudicare da quanto urla non avrei dei dubbi, se poi ci fosse bisogno, ma non credo. Può sempre farsi amplificare con l'impianto audio da 150.000 euro che hanno sequestrato al rave party di Modena. A proposito, come dice il mio amico Guli, il governo Meloni abolisce il report giornaliero dei contagi Covid e verrà sostituito naturalmente dal report dei morti di rave. Ma oggi non ci sono i rave party in prima pagina, bensì appunto la prima della Meloni a Bruxelles: Meloni, le richieste dell'Europa. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Debutto della premier a Bruxelles, gas e confini le priorità. Ma risponde innanzitutto l'Europa: salvare i migranti, ricatto sui migranti è il titolo che fa Repubblica. Il piano Piantedosi: le richieste di asilo dovranno essere presentate ai paesi a cui appartengono le navi delle ONG. La Stampa: la UE a Meloni, salvate i migranti, mentre il Manifesto fa il titolo che doveva fare, ovvero lo sbarco in Europa. Meloni debutta a Bruxelles, hanno visto che non siamo marziani, anche se fascisti su Marte resta pur sempre un riferimento. Accordo su Ucraina, rispetto dei trattati, ma le distanze sul prezzo del gas restano, non solo con la Germania. E sui migranti, appunto, la Commissione gela la premier: soccorrerli è un dovere morale e legale. Ancora, l'abbiamo detto, è tutta Giorgia sulle prime pagine dei giornali: Meloni, tregua con la UE, questo è il titolo che sceglie il Manifesto. Meloni al debutto UE, difendo i confini, questo il Giorno. Mentre invece scrive oggi con il consueto titolo rosso il direttore del Foglio in prima pagina: per Meloni è finita la pacchia. Il ribaltamento della pacchia, che cosa vuol dire? Rassicurare la prima di Meloni in Europa, costringe la destra a fare un passo lontano dal Bengodi dell'irresponsabilità e spinge i sovranisti a un triplo tradimento: idee, amici, passato, viva l'incoerenza, dice il Foglio. Difendiamo i confini della UE, ancora il titolo del Messaggero. Mentre invece Meloni sì, ma sul fronte interno, per il titolo di domani: tutti i conflitti nella maggioranza che Meloni non riesce a governare, securitaria sui rave ma con un ministro garantista, statalista sul Covid ma con un alleato autonomista, draghiana nella UE ma con una base sovranista. Su tutti i dossier gli alleati sabotano le decisioni del premier. C'è anche la Santanchè sulla prima pagina di domani, con i guai finanziari che sono un altro problema della Meloni. Santanchè che potrebbe essere appunto il primo ministro in bancarotta della storia della Repubblica. Il Fatto Quotidiano ugualmente guarda alle questioni interne e si concentra sul merito. Merito: legalizzano i concorsi truccati. C'è anche il classico fotomontaggio con il logo della trasmissione I Raccomandati. Dietro ci stanno Meloni, Nordio, Salvini e Berlusconi. Via l'abuso d'ufficio, il ministro lo annuncerà il 22. Lecito favorire gli amici contro i meritevoli. Tutt'altro sguardo sul viaggio di Meloni in Europa è naturalmente quello di Libero, che oggi stentoreo al balcone titola: sì, buona la prima, ma soprattutto la premier, anzi il premier, perdonatemi, accolta con tutti gli onori. E sui migranti: sfidiamo la Germania. Insomma, l'ora delle decisioni irrevocabili di Libero. Per trovare qualcosa di diverso dobbiamo ricorrere da una parte al Sole 24 Ore, che oggi titola sul super bonus che scende al 90% per tutti, riapertura per le villette, verifica sul reddito con il quoziente familiare. Oggi la ADEF e i fondi per il nuovo decreto aiuti. Intanto il deficit 2023 sale al 4,5%. C'è anche spazio per il calcio, o per il lato finanziario e oscuro del calcio, sulla prima del Sole 24 Ore. Calcio italiano: la prova dei debiti, il soccorso arriva dai fondi americani. Poi c'è il calcio, quello vero, che però ha sempre a che fare con la sostenibilità di bilancio. Titolo della Gazzetta di oggi: Lukaku, quanto mi costa costi, l'Inter riflette, finora spesi 46.875 euro al minuto per due reti, la società fa i conti con il campione fragile che è in Belgio a curarsi. E chi può rispondere alla domanda tenere Lukaku o non tenere Lukaku? Chi se non lui? Secondo lei lo devono tenere Lukaku o no? Non lo sa.
No, francamente...
francamente non lo sa. Cosa fa già qua? Sono le 8 e 11 minuti e qua già da un quarto d'ora. Io a un certo punto mi sono sentito in imbarazzo a farle fare tutta sta anticamera e quindi l'ho chiamata in causa, eravamo dalle parti del Sole 24 Ore. Stamattina non la tiene nessuno?
No.
Come è arrivato così presto?
Ma come? Non sono arrivato.
Come? Di solito cominciava alle 8 e 15, era già qua da un quarto d'ora.
E beh, certo. Per poter ascoltare cosa...
Ah, la piacevolezza dell'ascolto dal vivo.
Certo. È fondamentale.
No, la verità è che si stava già portando avanti col lavoro, bravo, perché lei è uno preciso. Senta, io li ho guardati distrattamente oggi i giornali perché ero affaccendato in una serie di minchiate, ma anche di altre cose da fare, e quindi non ho... A parte la Meloni, hai visto qualcosa di interessante oggi sulle prime, eh?
Ma qualcosa secondo me c'è...
No, glielo chiedo, che così intanto, visto che è già qua, cerco la sigla del giorno delle locuste, così mi porto avanti anch'io.
Sì, qualcosa secondo me c'è,
tipo?
Sempre sul Sole 24 Ore, c'è il contrasti all'interno della BCE sulle scelte relative al rialzo dei tassi, con un editoriale molto piccato, molto duro, di Nonato Masciandaro, che è il professore della Bocconi, ordinario di economia politica, e poi forse, volendo, anche dal Corriere della Sera un'intervista al commissario Thierry Breton sulla chiusura, diciamo sull'abbando alle auto a combustione interna. Breton conferma che ci sarà la commercializzazione solo delle auto elettriche dal 2035, ma apre un fondo per la transizione. Queste sono le due cose che mi sembrano più rilevanti, così come sempre sul Corriere il titolone sulle bollette, che a ottobre del gas scenderanno del 12,9, ma mi sembra che questo ci sia un po' ovunque.
Do per scontato che poi ne parlerà anche lei delle bollette, delle oscillazioni del prezzo del gas, ma visto che è qui e abbiamo comunque quasi due minuti, perché poi c'è uno stacco e possiamo partire ufficialmente con il giorno delle locuste, i giornali parlano solo di Giorgia. Giorgia è stata a Bruxelles per tutta una serie di questioni, ci sono anche le questioni che riguardano il PNRR, che riguardano la sostenibilità dei conti italiani, le relazioni con l'Europa, un po' più il suo terreno. Che cosa è venuto fuori?
Sì, però qui bisognerebbe avere le dichiarazioni e soprattutto conoscere la realtà dei fatti, perché quello che troviamo soprattutto sui quotidiani italiani è quello che ha voluto far sapere l'ufficio stampa di Palazzo Chigi e gli addetti stampa della Meloni, che dicono sul PNRR non c'è un'apertura, ma i singoli progetti si potranno rivedere. Sul gas abbiamo discusso, ma non abbiamo litigato. Sui conti pubblici non ci sono problemi. Quindi l'impressione è che la velina, diciamo, già programmata e concordata in parte anche con Bruxelles, di tenere i toni molto bassi e di dimostrare che non ci sono grosse discussioni o polemiche con i vertici dell'Unione Europea, mi sembra che sia questa la linea di tendenza. Poi bisognerà vedere invece sul piano formale che cosa accadrà, soprattutto dopo la NADEF e dopo le scelte che dovranno essere fatte in termini di politica economica.
Giustamente il professor Di Stefano, come San Tommaso, non si fida e vuole andare a vedere che cosa c'è davvero dietro le quinte. Ho allungato la I per arrivare giusto allo 00 perché devo mandare lo stacco, poi andiamo in sigla. Giorno delle locure.